Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Questa settimana vorrei parlarvi di due film simili ma diversi, con lo stesso attore protagonista e lo stesso regista. Due film usciti a distanza di 10 anni l'uno dall'altro e che compiono rispettivamente 40 e 30 anni. Oggi vi parlo di Scarface e Carlitos Way di Brian De Palma con Al Pacino. Ma prima, come sempre, sigla! La cosa interessante è il modo in cui Tony Montana resta nella memoria, assumendo le dimensioni di una persona reale. La maggior parte dei thriller utilizza personaggi intercambiabili, la maggior parte dei film di gangster sono più interessati all'azione che alla personalità, ma Scarface è uno di quei film speciali come Il Padrino che è disposto a prendere un uomo malvagio e imperfetto e a permettergli di essere umano. Forse non è un caso che Tony Montana sia interpretato da Al Pacino, lo stesso attore che interpreta Michael Corleone nel Padrino. Montana è un criminale cubano, la scena iniziale del film ci fa capire che quando ai rifugiati cubani fu permesso di andare in America nel 1981, Fidel Castro ebbe la sua vendetta privata e ripulì le sue celle mandando criminali insieme ai cosiddetti Marielitos. E vediamo Montana che cerca di bluffare durante un interrogatorio da parte degli agenti federali americani ed è fondamentalmente quello che farà per l'intero film, cioè bluffare. Non ha un vero carattere né un vero coraggio, anche se per un breve periodo la cocaina gli dà l'illusione di entrambi. Scarface prende il titolo dal film di Howard Hawks del 1932 ispirato alla carriera di Al Capone. Quel film di Hawks era il film di gangster più violento del suo tempo e anche questo Scarface è stato circondato da una controversia sulla sua violenza, ma in entrambi i film la violenza nasce dalla vita dei personaggi, non è fine a se stessa, ma viene utilizzata per una lezione straziante, tra l'altro, sull'autodistruzione. Entrambi i film parlano dell'ascesa e della caduta di un gangster ed entrambi valorizzano l'ossessione nevrotica dell'eroe per sua sorella, ma lo Scarface dell'83 non è un remake e deve più a Coppola e al Padrino che al buon Howard Hawks. Questo perché vede chiaramente il suo criminale come una persona con un prodotto da vendere che lavora in una società che lo vuole comprare quel prodotto. Ai tempi del primo Scarface era l'alcol, per i Corleone si trattava del gioco d'azzardo e della prostituzione, adesso si tratta di droga, più precisamente di cocaina. Il messaggio per il venditore rimane però lo stesso, solo un mona si lascia prendere dalla propria merce. Per Tony Montana all'inizio le scelte sembrano semplici, può lavorare sodo, essere onesto, guadagnare un umile stipendio come lavapiatti, oppure può lavorare per la criminalità organizzata, diventare più cattivo dei suoi concorrenti e ottenere grandi macchine, belle donne, l'attenzione dalle capiedi dei portieri dei nightclub. Come potete immaginare, non lava molti piatti nel film. Mentre Montana si fa strada nel traffico di droga nel sud della Florida, il film lo osserva con un distacco quasi antropologico. Questo non è uno di quei film in cui i personaggi hanno tutti delle etichette attaccate, tipo il boss, il luogotenente, il sicario, e si comportano esattamente come ci aspettiamo che facciano. De Palma e il suo sceneggiatore, un certo Oliver Stone, hanno creato una galleria di personaggi specifici e uno degli aspetti affascinanti del film è che non stiamo guardando i cliché dei film polizieschi, stiamo guardando persone che sono anche criminali, un po' quello che Tarantino renderà il suo marchio di fabbrica una decina di anni dopo. Al Pacino e De Palma non trasformano però Montana in un personaggio comprensivo, lo trasformano in qualcuno con cui possiamo identificarci anche inorridendo, se non altro per le sue motivazioni perfettamente comprensibili. Il problema è che per ottenere lo stile di vita a cui ambisce Tony Montana, che è un po' quello che vorrebbero tutti, l'unica soluzione è spacciare, che però ha due controindicazioni: si vende la propria anima e 99 volte su 100 si va in carcere o si muore malissimo. Montana prevedibilmente ottiene e perde tutto. L'aspetto originale di questo film è però l'attenzione che presta a quanto poco Montana si diverta nel momento in cui ha tutto. Due scene sono davvero esemplificative di questa situazione. In una è seduto in discoteca con la sua amante alla sua spalla ed è così distrutto dalla cocaina che le uniche emozioni che riesce a provare davvero sono l'impazienza e la noia. Nell'altra, cercando una disperata trasfusione di energia, immerge la faccia in un mucchio di cocaina e inspira come se stesse annegando. Scarface comprende questa personalità criminale con i suoi legami tra pigrizia e spietatezza, grandiosità e bassa autostima, sogni irrealizzabili e una cronica capacità di essere infelici. È anche un film poliziesco emozionante nella tradizione del suo omonimo del 32 e come Il Padrino è una galleria di meravigliose interpretazioni secondarie da Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Robert Loggia e Mary Elizabeth Mastrantonio. Queste sono le persone che Tony Montana merita nella sua vita e Scarface è un meraviglioso ritratto di una persona infima. 10 anni dopo aver realizzato Scarface, Al Pacino e il regista Brian De Palma tornano con Carlito's Way, un altro affresco di un criminale professionista. Carlito Brigante, tuttavia, è più vecchio e più saggio di Tony Montana e per un certo periodo sembra essere anche più fortunato. È un newyorkese con origini portoricane, uno spacciatore che è stato un pezzo grosso prima di essere mandato in prigione per 30 anni. Lo incontriamo all'udienza che lo libererà solo dopo 5 anni per un cavillo. Il suo avvocato Kleinfeld, interpretato da Sean Penn, siede con un sorrisetto mentre Carlito si rivolge al giudice e all'aula del tribunale sulle lezioni imparate durante la sua detenzione. Il discorso lo dipinge come uno sbruffone ipocrita, ma iniziamo a vedere un lato più profondo di Carlito mentre ritorna nelle strade dove una volta è stato famoso. Rischiando 30 anni in prigione, dove si aspettava di schiattare evidentemente, ha avuto la possibilità di riflettere un po' e ora decide che vuole rigare dritto. Un amico gli offre una quota in un'attività di noleggio auto alle Bahamas per finanziare il suo investimento. Carlito accetta un lavoro in discoteca dove viene messo in contatto con tutte le persone che dovrebbe evitare di più. Incontra tra gli altri un giovane criminale che si presenta sempre come Benny Blanco del Bronx, interpretato da John Leguizamo, il tipo di testa calda che Carlito era una volta, e Benny tira fuori il peggio da Carlito. Il film è narrato dal punto di vista del protagonista che spiega le sue speranze, le sue strategie e soprattutto i suoi errori. Uno di questi è sicuramente quello di aver scelto Kleinfeld come suo avvocato. La recitazione di Sean Penn è un tour de force virtuosistico, una di quelle performance che prendono vita propria. Penn è difficilmente riconoscibile sotto una chioma calva ricca e imbarazzante, tra l'altro, dall'avvocato un narcisismo viziato, subdolo e un po' viscido, e lo vediamo perdere costantemente il controllo a causa della cocaina e dell'abilità. Carlito, d'altra parte, cerca di essere un cittadino onesto, cerca una vecchia amica di nome Gail, interpretata da Penelope Ann Miller, che dice di ballare a Broadway, ma trascura di spiegare che lo fa in uno strip club. Si amano a modo loro, ma non si percepisce mai molta profondità nel loro rapporto. Ognuno dei due è coinvolto nei dettagli della propria sopravvivenza personale. Brian De Palma, nei suoi film migliori, è un regista muscoloso che apprezza i comportamenti esagerati e qui dipinge una galleria di gangster per dir poco pittoreschi. I capelli del film sembrano presi in prestito da una produzione di Bulli e Pupe, i nightclub sembrano riciclati dalla febbre del sabato sera e lo stesso Al Pacino sembra essere ispirato dal suo ruolo da premio Oscar in Profumo di donna di un anno prima. Ci sono momenti in cui, se lo guardate in originale, il suo accento portoricano migra misteriosamente verso la voce del tenente colonnello Frank Slade, protagonista per l'appunto di Profumo di donna. Il film ha il fascino dei meccanismi che spingono un uomo a ritornare alla vita criminale nonostante le sue migliori intenzioni. Carlito vuole solamente restare pulito, fare un po' di soldi e andarsene via, ma i suoi valori, i suoi amici e i suoi ambienti sono criminali e la sceneggiatura lo mette inevitabilmente in un angolo. È tradito dalla sua compulsione a stare al fianco dei suoi amici. Due delle scene del film sono tra i migliori lavori di De Palma. Uno riguarda un folle piano dell'avvocato per salvare un teppista dalla prigione di Rikers Island, l'altro è un inseguimento che porta a una sparatoria alla Grand Central Station. Ci sono state molte sparatorie nelle stazioni ferroviarie nei film, per lo più di routine, ma De Palma trova infinite variazioni mentre Carlito cerca di eludere i suoi inseguitori e le immagini sono sorprendenti quanto l'imboscata alla Union Station di Chicago, uno dei momenti salienti degli Intoccabili, sempre di De Palma tra l'altro. Carlito's Way, come Scarface, è innanzitutto uno studio del personaggio, il ritratto di un uomo che vuole essere migliore di quello che è. In Scarface le ambizioni dell'eroe portano solo al potere, alla lussuria e all'avidità. Qui abbiamo qualcosa di più complicato. Carlito è cresciuto abbastanza per vedere se stesso dall'esterno, per comprendere alcuni degli errori che ha commesso, per tracciare un modo per sfuggire a quello che sembra il destino inevitabile delle persone nella sua posizione. Eppure, passo dopo passo e scena dopo scena, il suo destino è ovviamente segnato. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla Cambusa è tutto, ciao!